Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 9, i primi 12 versetti. In quel tempo, passando, Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». Parola del Signore.
Ecco, siamo all'interno, nel quadro della festa delle capanne, che ricorda e riporta simbolicamente Israele nel deserto, nel tempo del fidanzamento, nel tempo della verità, del suo rapporto con Dio, significato appunto dalle capanne per una settimana, ma significato anche da altri simboli che qui sono presupposti in questi capitoli 7, 8, 9, 10, che sono tutti all'interno di questa festa, e uno di questi simboli importanti è l'acqua, che ricorda, e si facevano cerimonie tutti i giorni con l'acqua, attingendo da Siloe in processione fino all'altare. L'acqua ricorda la roccia che accompagnava Israele nel deserto, perché non fu una volta sola quel miracolo, secondo la tradizione, che anche Paolo presuppone nella sua lettera ai Corinzi. Questa roccia accompagnava sempre Israele. Israele beveva sempre da quest'acqua miracolosa con cui Dio dissetò per 40 anni il suo popolo nel deserto. E l'altro simbolo che nella festa delle capanne era in grande rilievo era la luce. La luce con cui il Tempio veniva illuminato di notte e che illuminava tutta Gerusalemme, che così simbolicamente la luce del mondo illumina tutte le nazioni. La luce ricordava la colonna di fuoco con cui Dio illuminava il suo popolo quando camminava di notte, di giorno con la nube e di notte con la colonna di fuoco. La luce. E aveva anche, come l'acqua, poi, in questa festa, un significato escatologico, futuro. Sorgi, Gerusalemme, illuminati, perché viene a te la tua luce. Era anche una promessa. Tutte queste feste ricordavano anche le promesse di Dio per la redenzione perfetta. Se questo è un po' il quadro, noi vediamo qui, sottesi, due grandi simboli. L'acqua l'abbiamo già considerata, al capitolo settimo in particolare, ma anche al capitolo quarto, con la Samaritana. Qui nel capitolo otto è soprattutto la luce. Ecco, potremmo riassumere, perché non penso di poter essere in grado di percorrere velocemente, anche perché velocemente non si può, non si riesce ad andare veloci, perché è un testo sempre molto denso e anche difficile. Io credo che si possa riassumere il capitolo 8 e, che poi sfocia nel capitolo 9, con tre grandi promesse che Gesù fa. La prima la troviamo al capitolo 8, versetto 12. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Questa è la prima grande promessa che Gesù fa. E su questo, difatti, poi si discute successivamente, si spiega e si discute. La seconda promessa la troviamo all'interno del brano dei brani che abbiamo meditato in questa settimana, la troviamo in particolare capitolo 8, al versetto 31. Questa è una seconda grande promessa. Gesù diceva a quei giudei che avevano creduto in Lui: se rimanete nella mia parola, diventerete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Qui la promessa è simile, ma è espressa nei termini della liberazione, della redenzione perfetta, messianica. Sarete veramente liberi, ciò che Israele attendeva, di essere veramente libero. E poi abbiamo la terza promessa, all'interno, ripeto, del brani che abbiamo meditato, che possiamo identificare bene nel versetto 51, in verità vi dico, se uno custodisce la mia parola non vedrà la morte in eterno. Ecco, io penso che all'interno di queste tre promesse, per il capitolo 8 che ci interessa, possiamo ordinare o riordinare il discorso di Gesù e tutti i contenuti che sono presenti. Questa settimana abbiamo cominciato a meditare dal versetto 21 del capitolo 8, 21, quindi possiamo brevissimamente considerare anzitutto il primo brano, dal 21 al 30. In cui c'è la promessa della liberazione condizionata dalla fede, come vediamo al versetto 24, dalla fede in Gesù come la presenza stessa di Dio, come Dio stesso, il Padre, è venuto. Se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Il peccato è il peccato della nazione, è il peccato in cui Israele è sempre. Egli redimerà Israele, dice il Salmo, da tutte le sue colpe, quando veramente compirà la nuova alleanza promessa, che si fonda proprio sulla dimenticanza totale dei peccati. Non ricorderò più i loro peccati. E questa è l'attesa, e questo è quello che Gesù qui richiama, legandolo alla sua persona, cioè al riconoscimento che Lui è, cioè che in Lui, che Lui è Dio, che cioè in Lui Dio stesso parla, è presente. Nell'uomo Gesù c'è la stessa presenza di Dio. Credere che Lui è, che io sono, facendo risuonare così il nome stesso di Dio, che Dio ha pronunciato. Qui vediamo appunto in questo quadro, c'è una promessa anche qui, siccome quello che Gesù non riesce a far capire, per la durezza del cuore dell'uomo, con le parole e con i segni, Gesù promette di farlo capire, di rivelarlo pienamente con le opere. Ed è il versetto 28 che sta in grande rilievo. Quando innalzerete il Figlio dell'uomo, e allude alla croce, allora conoscerete, verificherete, verificherete, potrete rendere conto che io sono. Poi spiega perché potrete rendervi conto, cioè, che io sono. Perché vi renderete conto che io non faccio nulla da me stesso. E questa è la prova che lui è, cioè che Dio è presente in lui, perché tutto quello che lui fa non lo fa da sé. Questa è la controprova, diciamo, ma fa soltanto quello che vuole il Padre, fino alla croce, vi sarà chiaro, fino alla croce, e Dio è sempre con me, lui dice il Padre mio è sempre con me, perché io faccio sempre quello che gli piace. Anche questo Gesù è uno dei punti in cui Gesù insiste, questo è verificabile. Gesù presenta la sua sottomissione a Dio, cioè la sua obbedienza ai comandamenti, la sua vita santa, la sua aderenza totale alla parola di Dio, ai comandamenti, faccio sempre quello che gli piace, come la prova, come una specie di porta per entrare nel mistero, che cioè non solo lui fa sempre quello che a Dio piace, ma che questo è il segno che lui non può fare nulla senza che non veda fare dal Padre. Quindi presenta la sua obbedienza fino alla morte come la prova, la rivelazione più piena, che non è più fatta con le parole o con dei miracoli, ma è fatta con la sua vita, del fatto che lui è, cioè del fatto che Dio è presente in lui. Mi sembra bellissima questa grande promessa di Gesù. Gesù la ripeterà anche ai discepoli, il capitolo 16. Ritroveremo in un altro contesto la stessa promessa. Quando Gesù dirà ai discepoli, nel discorso dell'ultima cena, fino ad ora vi ho parlato in parabole, in enigmi, ma adesso vi parlerò apertamente del Padre, cioè di Dio. Vi spiegherò in modo chiaro chi è Dio. Chiaro, in enigmi intende tutto quello che ha fatto, in parole e in opere. Il discorso chiaro su Dio è quando va in croce. Quello è il discorso chiaro su veramente chi è Dio, cioè che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, più chiaro di così. Quindi abbiamo qui un punto culminante che riguarda il futuro e il mistero della morte e risurrezione. Poi abbiamo l'altro brano che abbiamo meditato, a partire dal versetto 30 in poi, fino anche al 47, tutto questo brano, che appunto si apre con una promessa a quei giudei che avevano creduto in lui, che è la promessa della liberazione, vera, piena, messianica. Sarete veramente liberi. E Gesù spiega, per esempio, al versetto 36, riprende la stessa promessa in sintesi, spiegando che sì, per un verso sono liberi, nel senso che sono eletti, conoscono la volontà di Dio, la libertà dall'Egitto non è solo libertà da una terra, è la libertà acquisita con l'alleanza. Ma dall'altro non sono liberi, come ben sanno, perché? Perché chi fa il peccato è schiavo del peccato, la vera redenzione è ancora attesa. Allora se è il figlio che vi libera sarete veramente liberi. Anche qui Gesù collega la speranza della redenzione perfetta con la sua persona, spiegando che nonostante Israele sia dentro la casa di Dio, a differenza delle nazioni, tuttavia è ancora schiavo, è ancora in una condizione di schiavitù, perché non è libero dal peccato. E quindi è un'abitazione nella casa di Dio provvisoria. E invece il figlio, per diritto, appartiene alla casa sempre, Quindi se è il Figlio che vi libera, allora sarete veramente liberi. Qui abbiamo anche un problema che abbiamo discusso un po', proposto anche qualche considerazione sul fatto che poi il discorso continua e Gesù ricorda più volte, già al versetto 37, voi volete, cercate di uccidermi. E questo viene ripetuto anche dopo, anzi diventa un po' il centro del discorso, con il richiamo al demonio, a essere figli del demonio. Voi volete uccidermi. E quindi c'è un problema, ovviamente, perché sta parlando al versetto 31, dunque molti, versetto 30, credettero in lui, ascoltando queste promesse, queste parole. Molti credettero e Gesù sta parlando a quei giudei che hanno creduto in lui, ed è molto difficile immaginare che questi giudei che hanno creduto in lui lo vogliono uccidere, del tutto inverosimile. E difatti questa è una difficoltà vera che gli esegeti devono affrontare. Abbiamo ricordato come qui noi troviamo uno dei brani, ma sono tanti, in cui emerge, troviamo qui, diciamo, un gruppo, qui dice molti, troviamo la situazione di discepoli di Gesù, di credenti in Gesù, che non appartengono alla comunità di Giovanni, Giovannea, chiaramente sono altri, e abbiamo altri punti in cui questo emerge. Abbiamo un Nicodemo, abbiamo anche in modo sintetico, ricordavamo il capitolo 12, versetto 42, che è una sintesi in cui si riconosce molto bene, l'autore sa che molti, anche tra i capi, credevano in Gesù, ma non lo manifestavano per paura dei giudei, perché amavano più la gloria degli uomini, e questo è il giudizio, non è un giudizio benevolo da parte della comunità verso, ma è il riconoscimento che esistono dei credenti in Gesù che non appartengono alla comunità giovanile, ma che appartengono ai giudei. Allora abbiamo ricordato come questa, che nel Vangelo di Giovanni abbiamo queste due dimensioni molto spesso presenti. Questo è un aspetto che è soltanto più tardi, tutti gli esegeti oggi riconoscono questo, direi. Cioè, questa rappresenta una situazione molto più tarda, dopo i 70, diciamo 60 anni dopo la vita di Gesù, come minimo, in cui cioè c'è la comunità ebraica giovannea, ma c'è anche una maggioranza chiamata a questo punto i giudei, che ha espulso, diciamo, vi espelleranno dalle sinagoghe, qualcuno lo uccideranno. Quindi c'è una tensione, c'è un'emarginazione, ma ci sono anche dei discepoli di Gesù dentro i giudei, dentro la sinagoga maggioritaria, che vengono giudicati non bene, nel senso che rimarrebbero dentro, che probabilmente pensavano di dover rimanere una doppia lealtà, diciamo, ma che vengono giudicati come persone che non hanno il coraggio di subire persecuzioni per il nome di Gesù, e per questo non lo dicono apertamente. Possiamo spiegare così, Gesù qui quando dice cercate di uccidermi, è chiaro che non si pensa a quelli che hanno creduto in lui, ma si rivolge ai giudei, come è evidente, non sono quelli della comunità di Giovanni, sono i giudei che cercano di uccidere. Ecco, l'ultimo brano che richiamerei su questo è il capitolo 16, versetto 2, quello è un brano importante, perché Gesù preannuncia ai discepoli che saranno cacciati dalle sinagoghe, e anzi che qualcuno verrà ucciso, e chi ucciderà crederà addirittura di fare questo per difendere la verità, per rendere culto a Dio, che è esattamente il tema che viene sviluppato qui quando Gesù dice voi siete figli del demonio perché cercate di uccidermi. Abramo non ha fatto così. Insomma, concludendo questa parte, Gesù mostra che appunto dicevamo, non vuol dire che gli ebrei sono figli del demonio perché non hanno creduto in Gesù, interpretazione tradizionalissima e sempre ripetuta, E quindi con grande difficoltà poi si riesce a dire però non deve essere così, perché sembra che dica così, ma il testo non vuol dire questo, il testo vuol dire che chi ricorre alla violenza per affermare la verità, in realtà non rende culto a Dio, ma al demonio, è figlio del demonio, non figlio ontologico. Sono le opere che dimostrano di chi sei figlio. Se tu fai queste opere, cioè fai la violenza, sei figlio del demonio. E questo è quello che mi pare Gesù qui sottolinea. Ecco, poi abbiamo la parte finale del capitolo 8, molto bella, con, ripeto, con quella promessa del versetto 51 e lo sviluppo successivo. Al versetto 53 c'è l'obiezione: sei tu più grande di Abramo che è morto. Qui il confronto è con la morte. È come il capitolo 6 anche, nelle promesse di Gesù per l'Eucaristia. Chi mangia non muore. Non come i padri che hanno mangiato la manna e sono morti. Chi mangia questo pane non muore. È simile qui. Sei tu più grande di Abramo che è morto. I profeti sono morti. E Gesù risponde, possiamo sintetizzare così, dal versetto 54 e 55 risponde all'ultimo pezzetto del versetto 53. Chi ti fai? Chi credi di essere? Gesù risponde prima di tutto su questo. Gesù non si fa nulla, non è lui che si autopromuove. Ecco, se la mia gloria venisse da me non sarebbe nulla, è il Padre, eccetera, che è un tema che abbiamo già incontrato. E poi i versetti 56-58 invece risponde al confronto con Abramo, e anche qui il brano si chiude: prima che Abramo fosse, io sono. E che è chiaramente un'affermazione che suona, per chi non è credente, come un possibile attentato alla gloria dell'unico Dio, ma che richiama alla comunità dei credenti il mistero dell'incarnazione di Dio. È sempre un'affermazione profonda questa, non è un'affermazione, diciamo, di superficie, come se fosse ovvio dal ragionamento, ecco, che l'uomo Gesù è il Dio incarnato. È l'espressione che è Dio stesso presente in Gesù. Io sono, sapete che io sono, è come se lo dicesse Dio. Dio l'ha sempre detto questo e continua a dirlo attraverso Gesù.
Come viene notato, credo, da tutti i commentatori, questa risposta di Gesù che nega il rapporto tra la malattia o l'infermità e il peccato direttamente, è contraddetta da altre frasi in cui nessuno si aspettava che ci fosse di mezzo il peccato, e invece lui dice vai a non peccare più dopo aver sanato l'uno o l'altro. Quindi c'è un peccato nascosto che vede solo il Signore, e poi c'è quello che vediamo noi che magari non lo è affatto. E quindi poi mi piaceva moltissimo questa volta più di altre volte questo cieco fin dalla nascita, perché con la risposta che il Signore dà, i suoi genitori né lui hanno peccato, ma è perché si manifestassero in lui le opere di Dio, mi ha fatto pensare appunto da ex utero ante Luciferum, cioè fin dall'utero ti ho scelto, e la scelta di Giovanni Battista, il nome dato ai figli che nascono per miracolo, eccetera. E cioè c'è una nascita che è proprio solo in funzione del manifestarsi della gloria di Dio, che può essere invece da noi, che siamo abbastanza secchi in questa cosa, attribuita al peccato, alla colpa o dell'altro, soprattutto non certo della nostra. E poi questa cosa della luce, no, mi ha molto colpito, perché ieri, dico un episodio personale, ma ieri mentre andavo a Bologna in un pezzo in treno mi si è seduto vicino uno dicendo alleluia, alleluia, ho detto povera me, e dopodiché insomma era un evangelista, cioè lui si è definito evangelista, e che prima ha cominciato appunto a catechizzarmi e poi ha cominciato a reprimermi gravemente dicendo che ero in grave peccato, che dovevo convertirmi, eccetera. e poi dopo alla fine dice: sono costretto a dire una preghiera su di te perché sei in una situazione, e si è messo a dire una specie di preghiera esorcismo, capito? Così io sono rimasta, e tutte le parole che citava erano del Vangelo di Giovanni, cioè costruiva il discorso con tutte citazioni che uno non poteva al termine che dire amen, però io non l'ho detto perché non mi pareva il caso in quel momento o in quella situazione, ma mi ha lasciato molto 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 così perplessa, prima anche un po' disturbata, poi mi è passata. Ma è qui ritrovare che dobbiamo operare le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, viene la notte quando nessuno può più operare, cioè viene la notte anche per il Signore, però quando viene la notte per il Signore, lui però opera lo stesso, perché va all'Ada a tirar fuori i morti, quindi è così, insomma, un po' la coincidenza con questo, che era che dopo è andato a catechizzare un altro, e molto disgustato da me, quindi è rimasto molto male. Ma mi ha fatto molta impressione, perché cioè, le parole si possono usare in tanti modi, insomma, la parola del Signore. E non è facile discernere subito, perché ripeto, io mentre lo sentivo dicevo: beh, insomma, qui sono le parole del Signore, insomma, sono rimasta da una parte, quindi beh, è lui che le dice, oppure è questo alleluia suo, così. E qui invece dice che appunto bisogna agire finché è giorno, e poi c'è tutto il tema della luce.
Ma io, rileggendolo questa mattina, questo brano, mi sono molto lasciata consolare da questo versetto 3 che diceva adesso anche Silvia, cioè che questa cecità è perché si manifestino le grandi opere di Dio. Più di altre volte sentivo che davvero questo uomo cieco in realtà è l'umanità cieca fin dalla nascita, e mi ci ritrovavo dentro molto bene. E in questi giorni, insomma, non sto facendo altro che lottare appunto contro la mia cecità, e mi pareva che oggi il Signore mi rispondesse: non è mica niente, la tua cecità come quella degli altri è solo perché si manifestino le grandi opere di Dio, che poi è la sua infinita misericordia. E mi sentivo proprio molto consolata e quasi felice di essere stata cieca fino adesso, per poter vedere il Signore che viene ad aprirmi gli occhi, e poi gioire di quando li aprirà anche a tutti gli altri, perché i tempi sono suoi. Questo era cieco dalla nascita, non si dice da quanti anni, non ho letto più tutto, non mi pare che dica da quanti anni è cieco, o forse lo diranno dopo i suoi genitori, comunque tanti, questo è un uomo adulto, e per tanti anni è rimasto cieco, quindi non... Ci sto dentro anch'io per tanti anni, e ancora per altrettanti, perché magari mi ha aperto solo mezzo occhio, però già con questo mezzo occhio che vedo la luce, devo molto benedire il Signore appunto per le sue grandi opere.
Questo episodio è così bello del cieco nato, che fa di lui, si direbbe, un vero illuminato, un vero teologo. Mi ricorda sempre, mi rimanda sempre al capitolo 5, al miracolo che Gesù fa a quell'uomo che era paralizzato da 18 anni, che Gesù guarisce, che poi ritroverà nel Tempio, che non esprime nessun sentimento di gratitudine. Mi ha sempre colpito questo. E che anzi sarà poi lui che andrà dai capi giudei a dire che chi l'ha guarito è Gesù, perché non l'aveva ancora conosciuto, per cui maggiormente i capi giudei lo odieranno. Questo è il frutto, la conclusione di quelle. Qui invece siamo di fronte all'inverso, all'opposto proprio. È l'immagine, questo cieco nato, del vero discepolo. Il Signore gli ha detto ai suoi discepoli: vi cacceranno dalle sinagoghe e chi vi ucciderà crederà di rendere gloria a Dio. Ebbene, questo cieco che ha incontrato il Signore, che lo ha guarito e che sa vedere nella sua luce il mistero così profondo della grazia di Dio, diviene veramente discepolo del Signore, perché lo esprime nelle parole davanti al giudizio dei capi del popolo, dei giudei, affermando che è un profeta, affermando che non può essere un peccatore, ma che è un uomo di Dio, e che parlando a loro in termini tanto chiari e forti, in difesa della verità, otterrà e meriterà di essere cacciato dalla sinagoga. Quindi realizza in sé veramente la caratteristica del detto del Signore, della profezia del Signore: vi cacceranno dalle sinagoghe nel mio nome, credendo di rendere gloria a Dio. Un vero discepolo.
È già tardi, dico solo una piccola cosa, e cioè il testo greco, questo capitolo 9, comincia con un che, cioè una e. E questo mi sembrava che segnasse una continuità con l'episodio precedente. Cioè, ecco, l'ultima parola che Gesù ha detto al versetto 58, è appunto: prima che Abramo fosse, io sono. E allora mi sembrava proprio questo cosa vuol dire, questa dichiarazione di contemporaneità fra questo Gesù che si definisce io sono e Abramo, in un qualche modo ne rivelava la divinità. E allora questo episodio, ecco, mi sembra proprio che ci voglia così significare questo, ci voglia mostrare questo. Ecco perché la nostra umanità è cieca dalla nascita, e solo Gesù, nel quale opera il Padre, che è Dio, ecco, può ricrearci. Perché questo gesto che Gesù compie, quello di prendere della polvere, di sputare e di metterlo negli occhi di questo cieco nato, ecco, evidentemente richiama alla creazione dell'uomo, di Genesi. Ecco. E allora così mi sembrava che in questo modo Gesù mostrasse veramente che Lui è da sempre, Lui è il Dio creatore. E allora mi sembrava che si potesse trasferire anche a Lui, ecco, quello che appunto Isaia dice al capitolo 64, versetto 7, evidentemente, ecco, riferito al Dio Padre, ecco: Signore, Tu sei il nostro Padre, noi siamo argilla e Tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle Tue mani. Ecco, questo versetto mi sembrava che si potesse trasferire al Signore Gesù, alla opera di ricreazione che Lui è venuto a portare. Ecco, mi sembrava anche bello che poi nella Genesi Dio soffia, ecco, qui invece Dio e Gesù manda alla piscina a lavarsi. Mi sembrava quasi anche questo che fosse, indicasse, ecco, come Gesù e il Padre insieme, ecco, compiono questa opera di ricreazione della nostra umanità così ferita fin dalla nascita, e che Lui può ricreare.
Anche a me ha colpito proprio questo, che partendo dal finale della Mariangela, che Gesù si presenta come la luce nel capitolo che abbiamo letto, e anche l'acqua. E qui Lui dà la luce al cieco, e però poi lo manda a lavarsi, c'è questa nuova creazione di cui diceva la Mariangela, però poi lo manda a lavarsi. E allora l'acqua, avevamo già visto che anche in Isaia c'era questa coincidenza tra acqua e spirito, e poi c'è questa parola inviato, che è Gesù che è inviato dal Padre, però è anche Lui che manderà lo spirito, che renderà tutto chiaro, che farà vedere tutto con tanta chiarezza. E allora mi è sembrato così che ci fossero tutti questi richiami.
Ma secondo me il Signore dice una bella balla, nel senso che appunto chi ha peccato le domandano e lui dice che non ha peccato né lui né i suoi genitori, mentre invece porta la Genesi, perché appunto c'è il peccato dell'uomo in quanto tale, ma per il Signore non è niente. Appunto, passando, come era Dio, nel settimo giorno per il giardino, l'uomo ha peccato. Però davanti a questo stato qui, sì, ci può essere stato un primo momento, ma il Signore ha un rimedio molto più grande. E sinché c'è la luce, appunto, c'è anche la redenzione. E quindi mi sembra che davanti alla condizione dell'uomo di cui è caduto, però la forza di Dio è molto più grande e la si vedrà.
La brevissima, che è difficile, perché che a questo punto mi sembra che giunge qui un po' in qualche modo a tutto il discorso del capitolo 8, insomma dei capitoli precedenti, giungono a un punto in cui questo cieco rappresenta tutti gli interlocutori di Gesù. E il tentativo di ucciderlo esplicito che hanno fatto alla fine di questo discorso mi pare che segna un passaggio, insomma, notevole, ecco, nel Vangelo. Per cui appunto questo cieco rappresenta poi tutti questi che credono, che hanno creduto in lui e che in realtà poi hanno creduto solamente, hanno prestato fede ad alcune cose che lui ha detto, ma in cui che non si sono aperti alla vera fede in lui, cioè non hanno consegnato, ecco, se stessi a ciò che Gesù ha detto. Mi colpiva che, così una cosa piccola, cioè che questa domanda che rivolgono a Gesù ha come centro il fatto che questo sia nato cieco, cioè, ed è un po' la domanda che ci si fa, perché tante persone nascono con tanti problemi, tante croci, tanti pesi. Qui la domanda è legata anche a una motivazione che poi il discorso dimostrerà, che non c'è, insomma, peccato che lui paghi per qualcun altro, ecco. Questa però colpisce che questa situazione, questa cecità è fatta così, come dire, esiste perché si possono compiere le opere di Dio, cioè le opere di Dio sono fatte, servono, sono richieste, e sono richieste anche a noi per poter sanare in qualche modo tutte queste cecità, queste povertà che ci sono nel mondo. Mi colpiva questo pensiero, insomma. Per cui, certo, qui la cecità di cui si parla è la incapacità di vincere la carne e di giungere alla rivelazione, all'accoglienza, ecco, di Gesù come il Messia di Dio. Però, ecco, ci sono tutte le altre deformità del nostro spirito e del nostro corpo che richiedono di essere sanate da Dio stesso e da Gesù.
Se noi leggiamo Isaia per esteso, vediamo che una delle grandi promesse e delle grandi speranze di Israele è che verrà il momento in cui Dio illuminerà il suo popolo cieco. Chi è cieco se non il mio servo? Voi siete i miei testimoni, ma siete ciechi. Verrà il momento in cui li illuminerà. Il popolo che camminava nelle tenebre vedrà una luce grande. Questa è la speranza. Qui Gesù mostra che Dio, attraverso di lui, sta compiendo quest'opera. Per cui è Gesù che ha bisogno di fare il miracolo. È uno dei tratti essenziali di questo. C'è nessun atto di fede non c'è nessuna iniziativa, nessuna richiesta di guarigione, e Gesù lo spiega questo, sono io che ho bisogno. Per cui la risposta che Gesù dà alla osservazione dei discepoli, a mio parere, non è una risposta sull'argomento del rapporto fra il peccato e la malattia, che è un argomento difficile, ma è una frase paradossale. Cosa dice Gesù? Non ha peccato l'uno dei suoi genitori, questo qui è nato cieco perché doveva incontrare, perché ho bisogno io, perché siano rivelate in lui le opere di Dio, e aggiunge, è necessario per me, finché ho il tempo, io sono obbligato a compiere le opere di chi mi ha mandato. Questa è l'opera di Dio, di colui che l'ha mandato, cioè quello di illuminare attraverso Gesù, che è colui che illumina in questo modo. Mi sembra bellissimo questo, ecco, insomma, un po' quello che diceva anche adesso Camillo, forse riprende anche l'inizio, l'intervento iniziale di Elisa, insomma, sul piano più spirituale, che non è lontano dal testo, perché mi sembra che voglia dire che Dio compie quest'opera progressiva di illuminazione. E questo vale sempre. E la vicenda di questo cieco, noi ci siamo dentro, insomma, però è una grande speranza. E qui quello che conta, almeno a questo punto, è quello che fa Dio attraverso Gesù. Non è quello che fa l'uomo, che in questo caso non sa neanche chi è Gesù. È per mostrare cosa Dio sta facendo.